tema di oggi è l'incontro purificatore. Gesù che riplasma il volto di questo lebbroso per renderlo sempre più e sempre meglio, come era alle origini, immagine di Dio. Cristo continuamente ci salva, ci guarisce, ci rende più simile a sé, riplasma la nostra vita perché sia sempre più e sempre meglio vita di un figlio di Dio, di una immagine di Dio. In tal senso Cristo ci guarisce. Ora leggo il passo che poi commenteremo in questo ritiro mensile. Al Vangelo secondo Matteo, leggo anche il primo versetto. Quando Gesù fu sceso dal monte delle Beatitudini, molta folla lo seguiva. E qui inizia il racconto. Ed ecco si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Prese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno. Va invece e mostrati al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Parola del Signore, lode a te, o Cristo. Questo è il racconto. Gesù va sul monte, da là tiene il discorso, il famoso discorso delle beatitudini, beati voi, beati voi, beati voi. E poi scende dal monte, molta folla gli sta attorno e arriva un lebbroso e accade ciò che abbiamo ascoltato. E Gesù guarirà questo lebbroso. E questa guarigione è la prima opera che Gesù compie in tutta la sua attività apostolica. Perché secondo Matteo, all'inizio Gesù annuncia, predica. Il culmine della sua predicazione era sia in questo discorso della montagna o discorso delle beatitudini, che è un po' come la nuova legge di Mosè, non più promulgata sul monte Sinai, ma sul monte delle beatitudini, è la nuova legge di Cristo, le beatitudini. Dopo questo tempo di predicazione, Gesù compie un primo miracolo, una prima guarigione, ed è questa. Perciò il racconto che noi stiamo per accostare è un racconto significativo, è il primo gesto di guarigione che Gesù compie nella sua attività missionaria. E questa guarigione è raccontata in modo essenziale, in modo molto stringato, con poche parole, pochissime parole. Altri evangelisti si dilungano maggiormente in questo racconto. Matteo è molto sobrio, parole essenziali. Essenziale per dire due cose, per dire che avvenne una guarigione, secondo per dire qual è la missione di Gesù, cioè per quale motivo Gesù ha guarito. La guarigione e i motivi della guarigione, cioè i motivi della missione di Gesù. Cominciamo a riflettere sul personaggio che si avvicina a Gesù, un lebbroso. Non a caso Matteo sceglie come primo personaggio da guarire un lebbroso. Perché il lebbroso per gli ebrei, oltre ad essere una malattia, è anche un simbolo. Rappresenta il massimo del degrado, della defigurazione, dello stravolgimento della persona, della morte reale, morale e sociale di questa persona. Beh, questo lebbroso è afflitto e affetto da una terribile malattia. Malattia che ancora oggi colpisce alcune popolazioni molto povere. Non è ancora stata sconfitta. Ai tempi di Gesù era una malattia tremenda perché in nessun modo la si poteva sconfiggere e guarire. E perché segnava la peggiore delle situazioni che poteva cadere addosso a una persona. Ecco, nella Bibbia la malattia della lebbra non è una semplice malattia, indica anche una situazione esistenziale. Chi sei tu per Dio, chi sei tu per la comunità? Sei un nulla, sei un pericolo, devi stare lontano, tu sei impuro. La tua malattia ti impedisce di avvicinarti al sacro, perché tu sei marcio, sei impuro, e il sacro invece è la purezza massima. E non può l'impuro accostarsi al sacro, prima deve essere purificato con abluzioni, con guarigioni, per cessare di essere impuro. Il lebbroso è l'impuro per eccellenza, cioè deve stare lontano dal sacro, non può avvicinarsi al sacro, è escluso dal tempio, non può andare al tempio, non può avvicinarsi a Dio, è stato allontanato, maledetto da Dio, è un impuro. È escluso anche dalla comunità, deve stare lontano dalla comunità, che potrebbe contagiare gli altri, perché senz'altro contagierebbe gli altri, è un pericolo pubblico, è un impuro, è un contagioso, deve essere segregato, tenuto lontano. C'è tutta una normativa riguardo all'impuro, riguardo al lebbroso che è anche impuro. Se ne parla in Levitico al capitolo 13 e al capitolo 14. Una normativa molto dettagliata su cosa deve fare l'impuro, il lebbroso, su come deve vivere, dove deve stare, cosa deve fare. E come guardarsi bene da parte della comunità da questo lebbroso per non avere rapporti con lui. E colui che deve dichiarare che uno è lebbroso o che uno è guarito, per non si sa quale motivo, dalla lebbra, chi lo dichiara non è il medico, perché questa malattia è una malattia particolare, è una malattia interiore oltre che esteriore. Dica che la persona è peccatrice, è impura, è maledetta da Dio. Perciò chi dichiara l'avvenuta guarigione o lo stato di impurità di lebbra è il sacerdote. È questo portavoce di Dio, del sacro. Suo compito riammettere il lebbroso in comunità se è guarito, e suo compito il sacerdote espellere, scomunicare, cacciare via dalla comunità e dal luogo sacro l'impuro se è ancora impuro. E se il sacerdote dice tu sei lebbroso, tu sei impuro, questa è una sentenza di morte, lui sarà escluso da ogni relazione. È un morto civile, non ha più nessun diritto, non ha più nessun diritto di convivenza o di rapporto con gli altri. È un tagliato fuori, è un isolato, è un lontano, è un ripudiato dalla comunità e da Dio. È considerato impuro poiché egli è come un morto vivente. È vivo sì, ma la sua carne è già in putrefazione. Tutto in lui parla di defigurazione, parla di morte, parla di impurità. Ecco alcune normative del Levitico circa la lebbra e circa il lebbroso. Si legge in Levitico 13: il lebbroso colpito da piaghe porterà vesti strappate e il capo scoperto, pelato fino al labbro superiore, che sia nascosto il volto, sia meno ripugnante alla vista. Andrà gridando impuro, impuro, non lebbroso, lebbroso, ma impuro. Cioè sono lebbroso e non posso avvicinarmi a nessuno, perché sono contagioso, sono impuro. Andrà gridando impuro, impuro. E sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro e dunque se ne starà solo, abiterà fuori dal campamento. allora capite perché Matteo presenta come primo gesto di guarigione la purificazione, non la guarigione, ma la purificazione di un lebbroso. Tutto simboleggia questa situazione che è tra le più disperate che si possa immaginare. La morte è l'esperienza estrema della solitudine. Il morto è solo, tagliato fuori da ogni relazione. Il lebbroso rappresenta questo morto, questo uomo in perfetta, in totale solitudine. Non perché lui si è scelto questo stato, perché è stato costretto a stare in questo stato di lontananza, di esilio, di solitudine. Un'altra caratteristica della lebbra, secondo la scrittura, la lebbra ti rende impuro, dunque devi stare lontano da ogni cosa e da ogni persona, sia dal sacro che dalla comunità, perché la lebbra è il castigo che Dio ti ha dato. Quando Dio vuole castigare qualcuno per un peccato molto grave, lo rende lebbroso, cioè lo rende impuro, lo allontana da sé. Il caso successo a Miriam, la sorella di Mosè, che diventa lebbroso a causa della sua mormorazione contro Mosè. Così ci racconta in Numeri, capitolo 12. Per cui questo lebbroso non soltanto sa di essere malato, tremendamente malato, ed escluso da ogni consesso sociale, ma sa anche di essere maledetto da Dio, castigato da Dio. Nemmeno Dio ha un pensiero buono su di lui, nemmeno Dio lo difende e lo sostiene. È un maledetto da Dio, per cui si sente tremendamente peccatore, senza possibilità di riscatto, che sta espiando una punizione divina. Questo è come lo pensavano allora, ben inteso. Ovviamente quando c'è presente un lebbroso, ai margini della comunità, tu ebreo sai che quello lì non è soltanto un malato, che spera in una possibile, improbabile guarigione, ma è anche un maledetto. È il tipico peccatore per il quale non c'è speranza di riscossa. La lebbra indica anche un'altra cosa, ed è per questo che l'Evangelista sceglie il lebbroso come categoria privilegiata per indicare una situazione che poi Gesù è in grado, e lui solo è in grado, di guarire. È che la lebbra pian piano ti deturpa il volto, ti deforma il volto, non soltanto il volto, ma a partire dal volto, sopracciglia, naso, orecchie, al punto da sfigurarti, ti toglie la figura, ti deforma, ti rende irriconoscibile. E tutto questo avviene progressivamente, piano piano. E tutto questo avviene senza che tu, lebbroso, senta male. È una malattia indolore. Ti distrugge, ti consuma, fa marcire pian piano, ma tu non senti male, sei come insensibile. Si perde la singolarità del nostro volto, che è singolare, ognuno ha il suo volto. Si perde questa singolarità. Questa defigurazione avviene poco a poco, senza che noi ne percepiamo la gravità e la pericolosità. Pensa a certi vizi che piano piano ti sfigurano, ti fanno diventare un'altra persona, ti cambiano il carattere, il comportamento, rendono un altro, peggiorando. Questo avviene poco a poco, lungo gli anni, e tu non sempre ne prendi coscienza, perché sono piccoli passi all'indietro, piccoli passi, quasi impercettibili. Questo vizio pian piano ti defigura, ti sfigura, ti cambia personalità, ti fa diventare un altro. Non sei quello che io ho sposato, Non eri così 30 anni fa. Sei riconoscibile, non ti riconosco più, non so più con chi ho a che fare. Ecco perché la lebbra diventa simbolica e emblematica di tutta una situazione che può colpire anche noi. Infatti qui dico che alcune situazioni di peccato e di debolezza vengono ripetute nella vita senza che ce ne accorgiamo. E diciamo, ma che male c'è a fare queste cose, a reagire così, a comportarsi in questo modo? Che male c'è? Forse di parlare così e di continuare in questa situazione non avvertita, si arriva a non riconoscersi più. Pensiamo alla rottura del matrimonio, che inizia e si sviluppa a forza di dire che male c'è. Mi sono fatto così. Lo stesso avviene anche nei confronti della nostra vocazione religiosa, per noi religiosi. Si assumono certi comportamenti, certi modi di fare, certi modi di dire, si protraggono negli anni. Pian piano non sai più per che motivo ti sei fatto religioso. Perché ormai hai fatto tuo un comportamento che non era il tuo comportamento iniziale. Lo hai assunto pian piano. Sei diventato un'altra persona. E tutto questo avviene senza che tu te ne renda conto di volta in volta. Ti accorgi dopo, alla fine, quando ormai forse è troppo tardi. E forse perché altri ti dicono, ma che frate sei poi? È da anni che io faccio così. Poi nessuno si è lamentato. E siccome non te ne accorgi, che sono piccoli passi, piccoli comportamenti negativi ma graduali, progressivi, e dunque non senti la sofferenza, non senti, ecco, il rimorso di coscienza, non te ne accorgi, non ne hai consapevolezza, ecco dunque l'importanza di essere vigilanti, di essere consapevoli di ciò che siamo, di ciò che facciamo, affinché non avvenga in noi delle situazioni di cui talvolta non ci rendiamo conto. È bene che noi siamo avvertiti di ciò che facciamo, di ciò che diciamo, di ciò che pensiamo, di come ci comportiamo, per saperci riconoscere di volta in volta e verificare se siamo noi o se stiamo cambiando in peggio. Questo è ciò che rappresenta questo personaggio, il leproso. Ecco perché la sua vicenda riguarda anche noi in quanto uomo, perché questo lebroso ci rappresenta, non in modo così tragico, però ci rappresenta una situazione che può colpire in qualche modo, a un qualche livello, anche noi. E Gesù cos'è che fa? Gesù ridisegna il volto della persona, come se Dio, quale nuovo creatore, riplasmasse questo fango per ridarti quella originaria immagine di Dio, il plasma. Ti guarisce riportando il tuo volto alle forme originarie, all'immagine originaria, perché sia il tuo volto e te, è un volto singolare, unicamente tuo. Dal tuo volto io riconosco che sei tu. Quella guarigione consiste in questo: nel riportarti alla tua primitiva immagine, riportarti ad essere ciò che eri, ciò che sei uscito dalle mani di Dio, riportarti a come Dio ti ha fatto, riportarti ad essere quel figlio di Dio che Dio ti ha reso con il battesimo. Dunque la guarigione consiste in una risanazione della nostra identità. Diventiamo noi stessi, veramente noi stessi, con il nostro reale carattere, il nostro volto, le nostre relazioni sane, grazie appunto all'incontro con Cristo. Perché soltanto incontrandoci con Lui, lasciandoci toccare da Lui, riplasmare da Lui, che noi possiamo essere riportati alla nostra originaria bellezza. Non possiamo guarirci per conto nostro. È Lui che può e soltanto Lui può riportarci all'originaria bellezza di noi in quanto creature sue. Ecco, l'incontro con Gesù è l'unico che sa cogliere la nostra persona in maniera singolarissima, nel suo volto inconfondibile. Gesù ci ripennella nuovi, ci riporta alla situazione originaria. Gesù ci conosce e sa chi siamo. Lui ci chiama per nome, ci conosce, sa chi siamo. E sa come riportarci alla nostra originaria bellezza e identità. È questa situazione che si presenta agli occhi di Gesù quando appunto il lebbroso si avvicina a Gesù. Ecco, ora vediamo cosa fa il lebbroso per incontrarsi con Gesù. Dunque cominciamo ad addentrarci in questo incontro di guarigione. Cosa fa il lebbroso? Il lebbroso compie tre azioni. Si avvicina, si prostra, parla. Egli si avvicina, ma non può avvicinarsi. È proibito dal Levitico, dalla stessa legge di Dio, che si avvicini a una persona. Il verbo usato dall'Evangelista, si avvicina, prosercomai, indica avvicinarsi per chiedere qualcosa. È un avvicinarsi finalizzato a qualcosa. Mi avvicino per ottenere qualcosa di cui ho bisogno. È un avvicinarsi motivato. Ecco, questo lebbroso, contraddicendo alla legge mosaica del Levitico, si avvicina a Gesù per chiedere qualcosa. Il lebbroso ha il coraggio di avvicinarsi a Gesù, anche se le convenzioni sociali e religiose, anche se il sentire nostro, nel nostro tempo, gli dice: ma che ci vai a fare poi? Dio, credi ancora in queste baggianate? Il lebbroso, contraddicendo alla legge divina, il sentire comune della sua gente, osa. Posso rischio, Poteva anche essere allontanato, abbastonato. È ucciso, che lui deve stare fuori dall'accampamento perché è contagioso, è pericoloso per tutta la comunità, è un maledetto da Dio. Lui ha il coraggio di avvicinarsi a Gesù. Non si dice che Gesù, vistolo, si avvicinò a lui. In altri casi avviene così. In questo caso è il lebbroso che prende la iniziativa. E andando contro ogni legge e contro ogni sentire comune, affronta il rischio lui di avvicinarsi a Gesù. Certi riavvicinamenti a Dio possono anche avvenire perché Dio ti tocca il cuore, perché Lui prende l'iniziativa. E Lui, attraverso qualche circostanza o qualche persona, interviene, irrompe nella tua vita e ti chiama a conversione. In altri casi invece è l'uomo che decide lui di avvicinarsi a Dio, magari entrando in una chiesa, andando in un santuario, parlando di Dio con una persona che si dice credente in questo Dio. Lui, l'uomo, il peccatore, che fa il primo passo, che osa timidamente, perché ne sente il bisogno, di fare il primo passo. Ecco, in questo caso è il lebbroso, che pur essendo in quella pessima situazione, che peggiore non può essere immaginata, lui si avvicina a Gesù per cercare qualcosa. Ovviamente ha intuito che presso di lui può trovare una risposta alle sue domande. Forse ha capito, nonostante quello che tutti dicono, che per te non c'è più speranza, ormai sei spacciato, invece anche per il tuo caso ci può essere una risposta, ci può essere una speranza di guarigione. E chi mi può guarire? Soltanto Lui. Per questo parte da me l'iniziativa. Con tutto il coraggio che tu puoi immaginare, io affronto la situazione e mi rivolgo a Lui. Si prostra davanti a Gesù, si prostra ai Suoi piedi. Il prostrarsi, proskynesis in greco, è un atto di culto, è una prostrazione davanti a Dio. E soltanto davanti a Dio ci si prostra. Questo lebbroso, che è un maledetto da Dio, che è uno scartato dalla comunità perché è pericoloso per la comunità, lui si avvicina e si prostra. Si prostra perché considera Gesù come un Dio. Infatti si prostra, compie un atto di culto riservato a Dio. Ma tu non sai, lebbroso, che tu sei impuro. Non puoi avvicinarti neanche al sacro, neanche a Dio. Perché oltre ad avvicinarti alla folla, con la quale folla Gesù si trova in questo momento, che ti è proibito, ti avvicini anche a Gesù, che è il sacro per eccellenza, e lo consideri come sacro, infatti ti prostri dinanzi a Lui. Ma tu sei impuro, escluso dal sacro. Ma il lebbroso è convinto che Gesù è quella persona che manifesta la vera volontà di Dio, il quale Dio non può maledirlo, non può castigarlo, non può allontanarlo. E Dio, se veramente è Dio, deve essere anche per lui motivo di vita e di speranza. Perciò, andando contro ogni concezione di Dio tipica di allora, quel lebbroso si prostra dinanzi a Gesù, perché è certo che Gesù, se vuole, può guarirlo. Infatti parla a Gesù, apre un dialogo con Gesù. Il lebbroso doveva stare solo, dunque evitare ogni relazione con gli altri. E in quanto escluso dalla comunità, gli è esclusa anche, gli è impedita anche ogni relazione affettiva, sentimentale, confidenziale. Lui è un nulla per gli altri. Eppure lui parla. Lui intesse un rapporto di confidenza. Fa passare un suo bisogno da se stesso a Gesù. Si pone in relazione di confidenza, di fiducia, di speranza, di appoggio. Vive una relazione affettiva, confidenziale, amichevole con Gesù. Ha un cuore, questo lebbroso. Con il suo cuore, che sta soffrendo per la sua situazione disperata, si sta rivolgendo a Gesù per avere una speranza. Com'è che il racconto evangelico narra questo dialogo? Si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Ecco le parole del lebbroso, parole essenziali, 3-4 parole, stringate, dove ogni parola dice qualcosa di molto importante. Innanzitutto, Signore, Kyrios. Kyrios è il primo termine cristologico, è la prima qualifica che gli apostoli attribuiscono a Cristo. Tu sei il Signore. Glielo attribuiscono, questo titolo imperiale, tu sei il Signore, dopo che lui è apparso risorto ai suoi discepoli. E dunque ha sconfitto la morte, ha vinto la morte. Veramente è il Signore, perché con la sua morte ha distrutto la nostra morte e con la sua risurrezione ci ha aperto il passaggio al Regno dei Cieli. È il vittorioso, ha sconfitto il nemico che è la morte. Dunque lui è il Kyrios, il Signore. Chiamavo l'imperatore il Signore, quando appunto rientrava a Roma con il codazzo di nemici incatenati, in quanto lui era il vittorioso di questi nemici. Chiamo ora Cristo il Signore, perché lui ha sconfitto il vero nemico, che è la morte. L'ha fatto con la sua risurrezione. questo lebroso si fa portavoce della fede dei primi discepoli, che appunto gridavano: Cristo è il Signore, tu sei il Signore, il Kyrios, e anche lui si presenta come credente, come uno che crede che Gesù possa sconfiggere la sua morte, la sua impurità, la sua lebbra. Signore, con questo titolo il lebroso, benché sia in quello stato miserrimo, riconosce in Gesù il Signore, la potenza, la capacità di sconfiggere la morte, di guarirlo dal peggiore dei mali. Signore, se vuoi, si appella alla sua volontà, se vuoi. Gesù ha parlato della sua volontà, ha parlato della volontà di Dio nell'orto del Getsemani, quando Gesù disse, sudando sangue: Padre, per te tutto è possibile, allontana da me questo calice, ma sia fatta come vuoi tu e non secondo la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta, non la mia. Anche Gesù si è affidato alla volontà di Dio, si è fidato della volontà di Dio, sapendo che Dio senz'altro vuole il bene, perché la volontà di Dio è soltanto benevola, vuole il bene. E se sarà bene che questo calice sia bevuto, sia allontanato, sarà Dio stesso a dirmelo. Io vorrei che mi fosse allontanato. Io mi affido alla sua volontà, perché della sua volontà mi fido, perché la sua volontà è sempre una volontà benevola, che vuole il bene. Anche il lebroso si affida non alla sua volontà, alla sua di lui propria, ma alla volontà di Gesù, se vuole. Forse anche il lebroso sa che la volontà di Gesù non può che essere una volontà benevola, e dunque appellandosi alla sua volontà, senz'altro otterrà la guarigione, perché non può che volere il suo bene, non può che essere una volontà benevola. Pure lui è in questo stato di esclusione, di estraneità, di sfiguramento, di maledizione, di allontanamento. Si fida della volontà di Gesù, che senz'altro è benevola. D'altra parte, quella stessa volontà che ha dato origine alla creazione. Dio disse: e sia la luce, e la luce fu. Che cosa ha voluto Dio alle origini? Che ci fosse la luce. E la sua volontà diventò attuazione. Ciò che egli voleva si è avverato, e la luce fu. Ed era cosa buona. Dio vuole sempre, da sempre, soltanto il bene. Se tu vuoi, se tu lo vorrai, Gesù, senz'altro sarà un bene per me. Ciò che tu vuoi sarà il mio bene. Sarà un bene, sarà una volontà creatrice. Come fu una volontà benevola quella che diede origine alla creazione, che era cosa buona, così anche la tua volontà adesso sarà una volontà creatrice e benevola. Se vuoi, puoi. Soltanto in Dio c'è una perfetta coincidenza tra la volontà e il potere. Se voglio una cosa, io posso avere questa cosa. Soltanto Dio è onnipotente, può tutto quello che vuole. Invece nell'uomo magari vuole tante cose e ne può avere molto meno. Nell'uomo, che non è onnipotente, non c'è perfetta coincidenza tra la sua volontà e il suo potere, la sua potenza. Invece il lebroso sa che quest'uomo è un uomo particolare. In lui c'è una perfetta coincidenza tra il volere e il potere. Se tu vuoi, tu hai la capacità, hai il potere, sei in grado di purificarmi, non di guarirmi. Se guarisce una malattia, se guarisce un corpo che è contagiato da una malattia, da una patologia, cioè lui parla di purificazione, di rapporto con Dio. La sua persona che da maledetta, allontanata, rifiutata da Dio, deve essere riaccolta da Dio, riabbracciata da Dio, baciata da Dio, amata da Dio, risanata, purificata, resa non più impura, ma resa simile a Dio, sacra, pura, santa. Non chiede la semplice guarigione fisica esteriore, rendimi più presentabile, fammi guarire queste piaghe purulente, ma chiede la guarigione di tutta la persona, che io ridiventi quello di prima, figlio di Dio, immagine di Dio. E la cosa molto buona, disse Dio di quest'uomo che aveva creato, ed è una cosa molto buona. Ad immagine di Dio li fece, a sua immagine li creò. Se vuoi, puoi purificarmi, dicono alcuni testi, mondarmi, purificarmi, che non è guarirmi semplicemente, purificarmi, cioè salvarmi, salvare tutta la persona, la mia identità, ciò che io sono. Io non sono soltanto il corpo che indosso. Dopo le parole del lebroso, troviamo le parole e i gesti di Gesù. Il gesto è uno solo. Gesù tocca il lebroso stendendo la sua mano. Stese la mano e lo toccò. Stese la sua mano e tocca. Come il malato che si è avvicinato a Gesù ha compiuto tre azioni che non avrebbe dovuto compiere, si è avvicinato, si è prostrato e ha parlato a Gesù, tre cose proibite, interdette al lebroso, che egli comunque, pur disobbedendo, compie. Così anche Gesù compie un gesto proibito. È proibito toccare un lebroso, o toccare un ferito, o toccare un morto, perché diventi impuro, impuro, maledetto da Dio, non più in grado di accostarti al Tempio, al Sacro. Impuro, cioè l'opposto di Dio, che è il puro, che è il Sacro per eccellenza. Gesù compie questo gesto, che gli era interdetto. Proprio lui che è il Sacro, che è il Dio fatto uomo, che è lebroso, stendendo la mano lo toccò. Toccando il lebroso, lui subisce il contagio. Questo è proibito, toccare un lebroso. Subisci il contagio. Sto pensando a quel passo di Isaia, che appunto parlando del futuro Messia, quello vero, dice: egli ha preso su di sé le nostre infermità, si è caricato delle nostre malattie. Gesù con questo gesto dimostra che lui è quel Messia che si è lasciato contagiare dal nostro peccato, si è fatto peccato senza aver commesso lui nessun peccato, ha portato su di sé i nostri peccati, si è caricato delle nostre sofferenze, si è lasciato contagiare dal nostro male. Diceva San Paolo, con altre parole, ma diceva questo concetto, lui stesso si è fatto maledizione per noi. Gesù si è fatto maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto chi pende dal legno della croce. Galati 3. Gesù appunto, pendendo dal legno della croce, si è mostrato maledetto, perché maledetto è colui che è crocifisso. soltanto è un malfattore, maledetto dagli uomini, ma è anche un peccatore, maledetto da Dio. Cristo si è fatto per noi peccato. Essendo un agnello innocente, non aveva commesso in alcun modo nessun peccato. Ma si è fatto peccato per noi, si è lasciato contagiare, perché ha voluto, nonostante il divieto della legge di Dio, ha voluto stendere la mano e toccare quel lebbroso. Il gesto che Gesù compie nei confronti del lebbroso, potremmo vedere il senso della sua passione e morte, con la quale passione e morte egli ha assunto e ha condiviso il dolore dell'umanità, e per amore ha donato la sua vita per la vita degli altri, accettato la morte per dare vita a noi, accettato il contagio della malattia per purificare il lebbroso. Gesù non è lo stregone che in modo distaccato compie un'azione magica, prodigiosa, ma purifica il lebbroso mettendo a rischio la sua stessa vita, lasciandosi contagiare dalla sua condizione. Ecco l'agnello di Dio che toglie su di sé, che prende su di sé, che si carica i nostri peccati, che si è fatto peccato lui stesso per liberare noi dei nostri peccati. Gesù guarisce rischiando in prima persona, mettendo in gioco la sua stessa esistenza. E anche le parole che Gesù rivolge al lebbroso sono importanti. Se vuoi, puoi purificarmi. Sì, lo voglio, sii purificato. Lo voglio, sii purificato. Voglio che tu sia santo, che tu sia puro, che tu sia vicino, grato a Dio, vicino e amato da Dio, sacro come Lui, santo come Lui, puro come Lui. Sì, lo voglio, sii purificato. Gesù, interrogato sulla sua volontà, se vuoi puoi, afferma che egli vuole che il lebbroso sia purificato, cioè che sia reintegrato nel culto del Signore e nella comunità di Israele. Si riavvicini al suo Dio, già che è ancora il suo Dio, e si reinserisca nel suo popolo, già che è ancora il suo popolo. E anche in questo caso la parola di Gesù è equiparata alla parola creatrice di Dio, il quale dice: tutto esiste, che sia la luce, e la luce fu. Sì, lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu purificata. La sua parola produce ciò che dice. Non parla vanvera, non parla così a titolo consolatorio. Parla perché si avveri ciò che dice. La parola di Dio produce ciò che afferma. Perché è una parola che trasforma, che sana, che guarisce. In un racconto come questo, nel quale troviamo dei personaggi che fanno tutti ciò che non è lecito fare, la conclusione è sorprendente. Dopo la guarigione, purificazione del lebbroso, Gesù raccomanda al lebbroso, all'ex lebbroso, tre cose. Non dire nulla a nessuno. Guardati bene dal dirlo a qualcuno, dice il testo. Secondo comando, vai invece a mostrarti al sacerdote. Terzo comando, presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Non dire nulla a nessuno. Capirete chi sono io quando mi vedrete in croce. Quello è il gesto che manifesterà la mia gloria, mi farà capire veramente chi sono io. Non è questo miracolo che sa di prodigio, che può affascinare, che può stupire, che è quasi spettacolare, magico. Il gesto vero, la guarigione vera, che farà capire chi sono io, io sono il Signore, il Salvatore, colui che si è offerto per voi, e dà la sua vita perché tutti abbiano vita grazie a lui. Vedrete, quando compirò il gesto, quello sì, un gesto significativo della croce. Per adesso non propagandare questo gesto, perché da questo gesto che io ho compiuto su di te l'uso, non tutti capirebbero chi sono veramente io. Mi prenderebbero per guaritore, per stregone, per mago, per uno che ha il potere dei miracoli. Io sono ben altro di uno che fa miracoli, che fa stregonerie, che fa guarigioni per un dono particolare. Soltanto ai piedi della croce questi episodi e anche queste mie guarigioni potranno essere letti e interpretati in modo corretto, non come segni di potenza mondana, di magia umana, ma come rivelazione dell'amore di Dio che prende su di sé ogni nostra infermità. E questo lo capirai, lo vedrai soltanto quando verrò appeso alla croce. Vado sacerdote, presentati al sacerdote. E tu eri un lebbroso, ora guarito, purificato. Da sacerdote, l'uomo sacro per eccellenza, stabilire che tu sei guarito, perché sei reintegrato nella comunità, sei di nuovo amico, figlio di Dio. Così sta scritto e così fa, presentati al sacerdote. Perché ciò che avvenne in te non è una semplice guarigione fisica. Dio ha operato in te una trasformazione radicale della tua identità. Ti ha reso ciò che eri, suo figlio. Che sia il sacerdote a proclamare questa avvenuta reintegrazione. E presenta l'offerta prescritta da Mosè. Ma come? Tu che hai fatto tutto l'opposto di quanto la legge di Mosè aveva prescritto. Anch'io mi sono opposto alla legge di Mosè. Venendo da te, o Gesù, avvicinandomi a te, prostrandomi a te, parlando con te. Anche tu ti sei contrapposto alla legge di Mosè, perché hai steso la mano e mi hai toccato. Disobbedendo quella legge. Ma io non sono venuto, ho detto poco fa sul monte delle beatitudini, non sono venuto per distruggere la legge, ma per portarla a compimento, per mostrarne il senso profondo, il significato profondo. Perciò va al Tempio e presenta l'offerta prescritta dalla legge, in obbedienza alla legge, a testimonianza per loro, perché io sono colui che non disprezza la legge di Mosè, ma ne mostra il vero contenuto, il vero significato, la porta a maturazione, a compimento. Questi tre comandi che Gesù rivolge al lebbroso sono importanti per capire la vera missione di Gesù. Capirete chi io sono quando sarò appeso al legno della croce. La mia morte, quella sì, sarà una morte salvifica, che dona guarigione a tutti, perdona tutti i peccati. Io sono la vera parola di Dio, fatta carne, fatta persona. Io incarno e realizzo la parola di Dio. Ciò che io dico, non lo dico da me stesso, ma è il Padre che lo dice attraverso di me. Io sono la vera rivelazione di Dio. Chi ascolta me capisce chi è Dio, capisce che cos'è la vita umana, capisce che senso ha la vita umana, perché io sono la rivelazione della verità di Dio e dell'uomo. Conclusione. Di fronte a questo episodio che apre la serie delle opere del Messia, possiamo assumere diversi punti di vista. Innanzitutto potremmo riconoscerci nel lebbroso purificato da Gesù. E le sue azioni, il venire, il prostrarsi, il parlare, potrebbero diventare le nostre azioni, di fronte al Signore. È lebbroso che prende l'iniziativa, si avvicina a Gesù, si prostra dinanzi a Lui, gli rivolge la parola. Tre passi di ogni processo di riavvicinamento, di conversione al Signore. Anche noi possiamo intraprendere questo cammino per riavvicinarci a Gesù, cioè prendere tra le nostre mani la Scrittura, che è la sua carne, la sua persona, prostrarci in adorazione, in silenzio, dinanzi a Lui, è presente. Iniziare il dialogo, parlare a Dio, ascoltando la sua parola, che ho tra le mani, rispondendo a Lui. Compiamo anche noi i tre gesti che il lebbroso ha compiuto. Per anche noi incontrarci con Gesù, che forse abbiamo da tempo perso di vista, o incontrato a intermittenza. E lasciamoci toccare da Gesù. Facciamo in modo che questo incontro con Lui non sia un incontro virtuale, assettico, ma sia un incontro che ti tocca, ti smuove, che lascia un segno su di te. Sentiti smuovere. Ogni tocco, ogni contatto è anche un contagio, è una trasmissione di virus, di potenza da un corpo all'altro. Lasciati toccare da Gesù, senti che il suo potere entra in te. E c'è stato un contatto tra due persone, non un semplice desiderio o auspicio. Riconosciti purificato da Gesù. Ecco, Gesù ci purifica, cioè ci riporta alle nostre, alla nostra immagine originaria. E sì, perché può darsi che anche tu abbia subito quello sfiguramento del volto, della tua personalità, come appunto la lebbra compie tale sfiguramento del lebbroso. Lo sfiguramento silenzioso e progressivo può accadere anche in noi, può anche ripetersi nella nostra vita. Se accade o peggio ancora si ripete, non dobbiamo scoraggiarci, dobbiamo ritornare, come fece il lebbroso, alla sorgente, a Cristo. È Lui in grado di riplasmare il nostro volto, di riportarci all'originaria bellezza. E quale può essere il segnale per noi cristiani e per le anime a noi affidate come educatori o come sacerdoti, che si sta muovendo, che si sta nuovamente perdendo il volto del Signore? Il segnale che tu ti stai sfigurando, che tu stai perdendo il volto di Cristo, è che si sta pian piano sbiadendo il tuo ideale evangelico. Devi essere un buon cristiano che viveva in concreto il Vangelo. Questa tua intenzione che ti ha spinto a farti frate, seguire il Vangelo, vivere secondo il Vangelo, adesso che hai 50 anni, 60 anni, è sfocato. Hai smesso di voler vivere secondo il Vangelo. Il Vangelo non ti interessa più come una volta. Non incide più come una volta sulla tua vita. Hai perso l'entusiasmo di quando eri un giovane religioso, di quando eri un giovane sposo. Pian piano si sa, col passare degli anni, certi entusiasmi pian piano si affievoliscono. Certe motivazioni iniziali che ti hanno spinto a sposarti e a farti religioso, queste motivazioni pian piano si affievoliscono, perdono mordente, perdono forza, si spengono. Così pure la gioia del tuo volto di giovane frate o di giovane sposo, pian piano questa gioia perde mordente, non la si vede più sul tuo volto. Sei una persona rassegnata, stanca, che procede per inerzia. È importante che tu ricordi per quali motivi ti sei sposato, per quale motivo hai sposato questa persona, per quale motivo hai scelto di fare il frate In quale situazione di vita hai scelto di fare il frate? Per quale motivazione? Devi ritornare alle origini. Com'era il tuo volto alle origini? Quali erano le tue motivazioni, il tuo entusiasmo alle origini? Ritrovare le motivazioni iniziali. Per recuperare l'entusiasmo delle origini, si sa che all'inizio il giovane è sempre entusiasta e anche stupidamente entusiasta, romanticamente entusiasta. Poi la vita, con la sua serietà, fa decantare certe fiammate. Un conto è l'entusiasmo adolescenziale delle origini, un conto invece è l'entusiasmo, la forza della convinzione, della motivazione che alle origini c'era e che va riconquistata. Per avere quella forza seria della motivazione, la convinzione che deve anche sostenere te, che sei ancora quello delle origini, ma con maggiore stanchezza, con maggiore demotivazione, con maggiore scoraggiamento. Devi ritrovare la passione di prima. Forse devi mettere tra i ricordi quel sentimentalismo che era tipico delle origini. Appunto piangevi ogni qualvolta guardavi un'immagine di Cristo o di Maria e la pregavi. Adesso non ti scorre più nessuna lacrima di romanticheria spirituale. Devi risentire quella passione, quell'affetto, quell'amore con il quale una volta parlavi con Dio e ti mettevi a disposizione della famiglia o della comunità. Anche l'adulto deve conservare le motivazioni e l'entusiasmo degli inizi, pur senza la tenerezza sentimentale, romantica, sdolcinata dei primi anni. La conversione è questo: ritrovare la qualità, la bellezza del dono che tanti anni fa Dio ha posto nelle tue mani e riprendere a stupirti per la bellezza di questo dono e dire ancora oggi: Signore, il dono che tu mi hai dato è grande. Dico anche oggi grazie, perché provo stupore nel riscoprire la bellezza di questo mio volto che era così alle origini, di questo tuo dono che era così alle origini. Che poi la stanchezza della vita, gli sbagli della vita hanno pian piano sfigurato, hanno coperto, hanno adombrato, hanno impolverato. Grazie, Signore, per come mi hai fatto, per avermi scelto, per avermi dato questa vocazione, per avere visto in me questo tipo di figlio di Dio, chiamato a questa missione. E ciò che il lebbroso ha detto a Gesù, quando appunto si è ritrovato dignitoso, presentabile, se stesso come era prima, ritrovato la sua identità. Dovremmo anche noi, ecco, in questo ripetere i gesti del lebbroso, prende tra le mani la Bibbia, si incontra con Gesù, si prostra ai suoi piedi, lo adora in silenzio, gli parla. Ecco, ritrovare questa intimità, ritrovare le motivazioni di una volta, ritrovare l'entusiasmo, la stima, l'apprezzamento di una volta. È questa quella guarigione o purificazione che Cristo sta compiendo in noi, in questo nostro percorso di progressiva e continua conversione. Pace e bene a tutti. Ci vediamo alle 11:10.